E adesso voglio avvicinarmi con voi a un passo della scrittura che è un brano che sicuramente conosciamo e comunque se non abbiamo conoscenza del brano in sé sicuramente la storia e l'episodio lo conosciamo molto bene. Ora, siccome non abbiamo cantato prima del messaggio e quindi sicuramente siete stanchi perché seduti da molto, vorrei chiedervi di alzarvi in piedi mentre leggiamo il brano in questione. E il brano è Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al di là del riposo della seduta trovo questo momento talmente solenne che meriterebbe che noi stiamo in piedi, come avveniva un tempo quando si leggeva la parola del Signore. Bene, Giovanni 11, versetto 17. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Ora Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto». E adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta disse, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Poi andiamo avanti al versetto 38 e leggiamo, Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse, togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già perché siamo al 4º giorno. Fin qui la lettura, potete accomodarvi. È una scena sicuramente drammatica quella a cui assistono Marta, Maria, ma tutti presenti ovviamente. È un momento delicato. Abbiamo visto questo brano con i giovani qualche tempo fa. Se c'è qualcuno dei ragazzi qui non si spaventi, perché ogni volta che leggiamo la parola del Signore e la meditiamo c'è sempre qualcosa di nuovo e di fresco che può essere portato alla luce. In effetti oggi sicuramente la luce nella quale guarderemo questo brano è diversa da quello che abbiamo visto qualche sabato fa. Questo è un invito anche a noi a non stancarci di scavare, meditare, riflettere, perché ogni volta possiamo davvero tirare fuori dei tesori che non pensavamo più di poter trovare. Magari questo episodio ci è talmente familiare come storia che pensiamo ormai di aver tratto ogni possibile lezione da essa, ma vi incoraggio a ascoltarlo nuovamente con me. Dicevo, questa è una storia drammatica perché c'è un momento di estrema sofferenza in questa famiglia. C'è un fratello che era ammalato, c'è una situazione nella quale Marta e Maria conoscevano benissimo, anche Lazzaro stesso conosceva benissimo quello che Gesù stava facendo e loro avevano fiducia in lui, lo conoscevano, erano amici anche. E a un certo punto questo amico di Gesù si ammala e a Gesù viene detto guarda che Lazzaro è malato e quando Gesù viene a saperlo decide di non andare immediatamente lì. Non solo questo, ma decide anche di non fare come in altre situazioni Gesù aveva fatto, quando gli è stato detto guarda che c'è un mio servo che muore, bene va a casa perché lui è guarito, avrebbe potuto farlo con Lazzaro, ma non l'ha fatto. Avrebbe potuto fare in modo che Lazzaro non morisse, ma non l'ha fatto. E lui stesso dirà, per voi mi rallegro, dice i discepoli, di non esserci andato. Per voi mi rallegro che questa sofferenza è avvenuta, perché voi possiate vedere quanto è grande la potenza di Dio e quanto voi possiate ancora imparare anche nella difficoltà e anche in una circostanza di sofferenza. Marta è lì e incontra Gesù e gli dice, ma guarda, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, mio fratello sarebbe ancora vivo, perché tu hai il potere, l'hai fatto altre volte. Probabilmente Marta dimenticava che Gesù aveva anche riportato in vita un paio di persone prima di questa circostanza. Dice delle cose, dichiara delle cose che vedremo più nel dettaglio, ma quello che in questo momento ci interessa è vedere che lei, come noi, tante volte ci perdiamo delle benedizioni, ci perdiamo delle consolazioni semplicemente perché non esercitiamo veramente fiducia nelle parole che leggiamo in questo libro. È per questo che Gesù a un certo punto le ricorda una cosa molto, una verità molto semplice. Dice: tuo fratello risusciterà. E Marta risponde: certo, nell'ultimo giorno. Non hai capito, Marta, io sono la risurrezione e la vita, tuo fratello risusciterà. Sì, va bene, nell'ultimo giorno. No, Marta, credi tu questo? Credi tu questo? E infatti è proprio questo l'argomento di queste riflessioni, la luce nella quale vorrei vedere questo brano per imparare con voi vedere con voi alcuni aspetti. Credi tu questo? Non si può credere ciò che non conosciamo. Ovviamente non è che la nostra fede è basata su qualcosa che non, come dire, che è frutto della nostra immaginazione o dell'invenzione umana. Non è questo il discorso. Ovviamente abbiamo una base sulla quale esercitare fede, e non sono né le mie parole né la dichiarazione di fede di una comunità ecclesiale, niente di tutto questo. Ciò in cui Dio ci chiama a esercitare la nostra fede sono le sue stesse parole che sono rivelate nella scrittura, punto. Quindi la nostra fede e questa domanda, credi tu questo, va esercitata in quello che è scritto e rivelato nella scrittura. È da lì che deriva le consolazioni che molte volte ci perdiamo, perché non siamo disponibili, non siamo disposti a digerire, a fare veramente nostre le parole di questo libro. Ecco perché dicevo, non si può credere ciò che non si conosce, perché non siamo chiamati a inventarci nulla su Dio e sulla sua volontà, piuttosto né tantomeno su noi stessi e sulla realtà dell'essere umano. Siamo piuttosto chiamati a conoscere e poi a esercitare la nostra fede in ciò che abbiamo conosciuto. Ora, io penso che nella mia situazione, cioè quella di una persona che ha una fede imperfetta, ci siano sicuramente diversi di voi, ed è proprio per noi che abbiamo questa fede imperfetta, che ha bisogno di crescere, che vorrei avvicinarmi a questo brano e a alcune verità rivelate nella scrittura con questo atteggiamento, facendoci una semplice domanda: credi tu questo? Credi tu questo? Hai riposto veramente la tua fiducia in questo che è scritto? Già, perché bisogna che crediamo ogni cosa che è insegnata nelle scritture, ripeto, non in quello che io dico, non in quello che la Chiesa evangelica o cattolica o qualunque altra confessione cristiana dice. No, la fede va riposta solo e soltanto nella scrittura, perché la salvezza viene dal Signore, e quindi è in questa parola che noi siamo chiamati a esercitare la nostra fede. C'era un gruppo di credenti che abitava a Berea e che ascoltava spesso l'apostolo Paolo, e quando tornavano a casa c'è scritto nel libro degli Atti che loro avevano l'abitudine di aprire parlava l'apostolo Paolo, era un uomo, un servitore di Dio che era accompagnato nella sua predicazione anche da segni potenti e miracolosi, quindi, come dire, potevano stare tranquilli. E invece no, loro tornano a casa, si mettono lì e fammi vedere un po' se quello che mi ha chiesto di fare Paolo, se quello che mi ha predicato Paolo è vero oppure no. E Dio nella sua parola ha voluto che fosse riportato questo come un fatto molto positivo. Il Signore vuole che noi esaminiamo ogni cosa, che noi mettiamo alla prova ciò che è stato detto da un pulpito, che noi mettiamo alla prova ciò che ci è stato detto a un banco libri o in altre situazioni, che abbiamo bisogno di avvicinarci a questo libro, perché è lì che Dio ha rivelato la sua volontà. Ed è sicuramente lì che troviamo il messaggio originale del Vangelo. E il Signore disse, a proposito anche di questo, quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, cioè si riferiva allo Spirito Santo che avrebbe mandato, Egli vi guiderà in tutta la verità. Quindi, guidati dal Signore, possiamo sicuramente leggere questo libro nella sua luce e conoscerlo per esercitare la nostra fiducia. Credi tu questo? E allora questa domanda potremmo tradurla in un primo punto in questo modo. Credi tu in ogni singolo insegnamento che è riportato nella parola di Dio? Credi tu in ogni singolo insegnamento? Ora, quando Gesù si avvicina a Marta, lei gli dice diverse dichiarazioni, dice diverse cose che manifestano in qualche modo una fede e neanche tanto debole. Lei dice, per esempio, al versetto 21, Lazzaro non sarebbe morto, che manifesta la sua fiducia nel fatto che Gesù poteva guarirlo, quindi che Gesù ha la potenza per guarire una malattia. Versetto 22 dice, tutto quello che tu chiederai al Padre Lui te lo darà. Anche questa è una fede importante, un aspetto molto prezioso della sua fede. E anche al versetto 24 dice, io lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. Lei è sicura, e poteva insegnare a molti dei sadducei, vero, perché loro non ritenevano che la risurrezione fosse possibile. Eppure, ecco, una donna semplice è lì con questo insegnamento nel suo cuore e lo ritiene vero. Certo, risusciteranno i morti, lo so, e Lazzaro con loro, quindi è vero. Ancora al versetto 27 dice, io lo so, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Però adesso vi faccio una domanda, vi prego di rispondermi con un sì o con un no. Secondo voi, da quello che abbiamo letto, Marta aveva... da questa sua fede, che pure non è piccola, aveva tratto o no della consolazione per la morte di Lazzaro? Chi dice sì alza la mano? Qualcuno? Ok, qualche mano la vedo. Lei aveva bisogno di una consolazione che derivava dall'applicazione a se stessa di ciò che aveva conosciuto, di ciò che sapeva. Diciamo, in qualche modo sì, vi do ragione, in qualche modo, come dire, Marta è lì, è da Gesù, perché è in Lui che ripone la speranza, non c'è altra persona a cui si rivolgerebbe. Ma se si sta rivolgendo lì è perché le manca ancora qualcosa, è perché quello che sa non le basta in questo momento. E lo sapete perché? Perché non aveva veramente creduto a quel messaggio di Gesù, io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Credi tu questo? Perché se non credi questo, se non metti fiducia in quello che ti ho detto, tu non puoi avere questa consolazione. Quante consolazioni ci perdiamo perché noi non crediamo fino in fondo a quello che sono le promesse del Signore. Anche noi conosciamo molte verità delle scritture e le ripetiamo a noi stessi o tra di noi per consolarci, per confortarci, ma vedete che come Marta anche noi, se non affondiamo le nostre radici, se non beviamo veramente a questa fonte, beh, non saremo mai veramente dissetati, non saremo mai veramente consolati, non saremo mai veramente sostenuti da questa parola, perché la nostra fede non si è alimentata di questa singola promessa, di questo singolo insegnamento. Quindi non basta, come dire, io credo che la parola di Dio è ispirata dalla Genesi all'Apocalisse, dalla prima parola della Genesi all'ultima dell'Apocalisse. Non è solo questo. Bisogna che smontiamo tutti i vari insegnamenti e che incominciamo a chiederci, dalla prima parola all'ultima, credi tu questo? E questo è il nostro atteggiamento quando leggiamo la nostra Bibbia a casa. C'è un ragazzo di cui vi ho parlato, col quale ormai da più di un anno che intratteniamo continuamente colloqui tutte le settimane, ormai anche su WhatsApp alla grande, E lui si è avvicinato alla scrittura. Guardate, un giorno mi ha commosso una sua frase. Mi ha detto: io ho aperto la Bibbia e ho iniziato a leggerla. E questo libro ti cambia. Non è come un altro libro. Questo libro ti cambia. Mi chiedo adesso, quando è che questo libro ti cambia? Quando tu metti fiducia in quello che dice. Perché se lo leggi come una rivista qualsiasi di opinione, beh, allora la tua opinione vale quanto la mia. Ma questo non è un libro di opinione, e se tu lo prendi come essa è veramente, cioè come la parola di Dio, allora quello che diceva questo ragazzo Fabio diventa vero. Questo libro ti cambia. Questo libro ti cambia. Allora prendiamone alcuni degli insegnamenti di questa parola. Per esempio, questa parola ci parla prima di tutto di un Dio e ce lo presenta proprio tra le prime delle sue parole. Leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E questo libro ci parla dall'inizio alla fine di questo Dio, che ha degli attributi, delle caratteristiche: un Dio glorioso, un Dio infinito, un Dio eterno, un Dio che è luce, un Dio che è amore, un Dio che è santo, un Dio che è giusto, un Dio che è buono, un Dio che perdona, un Dio che non tiene il colpevole per innocente, un Dio che è verità, un Dio che è onnipotente, che è onnipresente, che è onnisciente, sa ogni cosa. Ognuna di queste cose meriterebbe che noi ci fermassimo a chiederci: credi tu questo? E il Signore ci dice che Lui è un Dio santo. E questo cosa vuol dire? L'abbiamo già visto una volta. Il fatto che Dio è santo significa che Lui non può in nessun modo avere a che fare con l'ingiustizia, non può assolutamente avere a che fare con l'imperfezione, perché Lui è santo. In altre parole, è perfetto, non ha bisogno di essere, che gli sia aggiunto nulla né che gli sia tolto nulla, perché sia migliore di com'è. È perfetto così com'è, è santo. E questo ci piace da una parte, è vero, perché un Dio imperfetto è per definizione inutile. Invece ci piace sapere che il nostro Dio è perfetto. Ovviamente questo è il nostro più grande dei problemi, perché noi, da nostra parte, non siamo perfetti. E quindi questo, come vedremo più avanti, è il più grosso dei nostri problemi. Dio è luce. In Lui non ci sono tenebre. Non c'è ombra, non c'è macchia, non c'è modo di nascondersi. Credi tu questo? Influenza questo la tua vita? Dio è amore. A volte noi immaginiamo questo Dio come se fosse soltanto amore, eppure anche solo il fatto che l'amore è nascosto fra tanti altri dei suoi attributi fa sì che a volte noi un po' lo sminuiamo, perché lo rendiamo simile al nostro di amore, ma non abbiamo idea di quanto sia grande l'amore di Dio. È un amore che sorpassa ogni conoscenza, è un amore addirittura che l'Apostolo Paolo ci dice che dobbiamo essere capaci di capirlo, non da soli, non possiamo capirlo da soli. Per capire davvero l'amore di Dio dobbiamo abbracciarlo con tutti i santi. C'è bisogno, io ho bisogno di voi per capire quanto è grande l'amore di Dio, ho bisogno di voi. Da solo non ce la posso fare. Questo amore è immenso. Se noi volessimo provare a imitare Dio, vuoi sapere di non essere perfetto? Bene, prova a imitare Dio nel suo amore e ti renderai conto che non hai nemmeno un briciolo dell'amore che Dio ha. Questo Dio è giusto e tutti noi vogliamo che Dio sia giusto. C'è una storia che di solito si racconta in questi casi. Immagina che tornando a casa ritrovi la tua famiglia completamente sterminata da un folle, e tornando a casa trovi questa persona ancora lì con le mani tutte sporche di sangue. Allora, arrivato lì, decidi per un momento di lucidità di non vendicarti da solo e di chiamare la polizia e di far sì che sia la giustizia a fare il suo corso. Arriva il giorno del processo, sei lì con tutte le altre persone davanti a questo imputato, e a un certo punto il giudice entra e deve emettere la sua sentenza e dice: io sono un giudice lento all'ira, che è buono, che perdona il peccato e l'iniquità fino alla millesima generazione, perciò io dichiaro questo imputato innocente da tutte le colpe che gli sono ascritte. Che pensereste di questo giudice? Tutti: ah, che questo sì che è giustizia, vero? Non è questo che farà Dio. Eppure molti hanno quest'idea di Dio, sapete? Alla fine perdona tutti. Alla fine perdonerà tutti. Questo è un Dio giusto per te? Questo è un Dio giusto? Dio giusto vuol dire proprio questo, che Lui non tratterà il colpevole come se fosse innocente. E anche questo, insieme alla bontà di Dio e insieme alla sua santità, è proprio il nostro più grande problema. Perché, come dicevo prima, noi, la nostra natura, non può stare a contatto con questo Dio. Ora, leggevo proprio alcuni giorni fa nel mio piano di lettura questo brano e voglio sottoporvelo. Esodo 34, 6 e 7. Ci troviamo con il popolo di Israele che è uscito dall'Egitto e a un certo punto dopo varie vicissitudini che non sto qui a riassumere perché ci vuole tempo, Mosè chiede a Dio una conferma del fatto che Dio sarà con loro in questo cammino nel deserto. Versetti 6 e 7, appunto, Mosè aveva chiesto a Dio una sua manifestazione diretta della sua gloria, della sua persona, e dice così, versetto 6: il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sui figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Non so se ci avete fatto mai caso, ma in questa descrizione di se stesso c'è un'apparente contraddizione. Come può Dio perdonare l'iniquità e non trattare il colpevole come innocente? Come puoi, Signore, conciliare il fatto che tu perdoni col fatto che non perdoni? Mi sfugge qualcosa. Qual è l'insegnamento che il Signore voleva lasciare? Bene, dobbiamo spostarci nella lettera ai Romani per comprendere quello che Dio ha detto a Mosè in quella circostanza. Nella lettera ai Romani, al capitolo 3, dal 25, versetto 25 a 27, Paolo spiega molto bene quello che stava succedendo. Anzi, leggiamo dal 23 in poi. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito, cioè Gesù, come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. È proprio qui che si spiega quello che abbiamo letto prima. Come puoi, Signore, perdonare e non perdonare allo stesso tempo? E rimanere giusto? Nella parola di Dio ci viene presentata una figura, un essere angelico decaduto, che è conosciuto col nome di Satana, il nemico, il diavolo. E ci viene presentato questo personaggio come un accusatore. Un losco figuro diabolico e padre della menzogna, che non fa altro che usare le nostre debolezze per accusare noi e per accusare Dio attraverso le nostre debolezze. Basta che leggiate i primi capitoli del libro di Giobbe per rendervi conto di quale sia il suo atteggiamento verso di noi, ma in tante circostanze nella scrittura ci è chiaro che questo è il suo scopo. Ora, durante la storia, l'uomo è caduto nel peccato, ha disubbidito a Dio. Eppure Dio ha preservato dal giudizio diversi uomini. Prendete la figura di, ad esempio, di Noè. Noè è stato salvato nel diluvio e è rimasto vivo nonostante lui non fosse perfetto. E sicuramente Satana era lì a dire: ah, hai fatto bene, tutti quanti morti, bene, perché loro una generazione storta e perversa. Ma guarda Noè, perché l'hai salvato? Che ha lui di meglio degli altri? Hai visto che appena uscito dall'arca si è ubriacato? E i figli? Vogliamo parlare dei figli? Dov'è la tua giustizia? Tu che tratti alcuni in un modo e altri nell'altro, dov'è la tua giustizia? E prendete Abramo. Abramo è giusto? Ma hai visto come, che cosa ha fatto con la serva? Hai visto quante bugie ha raccontato a proposito di sua moglie? Perché lo tratti così? Tu benedirai in lui tutte le nazioni della terra? Dov'è la tua giustizia? E Davide? Vogliamo parlare di Davide? Lui è un omicida, è un adultero. E tu lo definisci un uomo secondo il cuore di Dio? Ma dov'è la tua giustizia? E Salomone? Hai visto? Ha avuto più di 1000 donne. Dov'è la tua giustizia? Tu gli hai dato tutta quella saggezza che ti aveva chiesto, gli hai accordato tutto quello che voleva. Dov'è la tua giustizia? Così arriva un giorno in cui il Signore indica a Satana, gli dice: adesso guarda Gerusalemme e guarda, perché su quella croce c'è il mio figlio, è per lui che io ho salvato Noè dall'arca, dal diluvio, è per lui che io ho mantenuto fede al mio patto con Abramo, è per lui che io ho tenuto in conto Davide e la sua piccola fede, è per lui che con tutti i peccati commessi in passato io ho avuto pazienza. Ma adesso guarda la mia giustizia, perché io faccio morire mio figlio, l'innocente, per i peccati di tutti. Ho aspettato tempo finché non fosse maturo il momento nella storia in cui questa croce avesse senso, e oggi acquista il suo senso, perché io abbandono mio figlio alla mia ira affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Credi tu questo? Poi ci sono altri insegnamenti sul peccato, per esempio, sulle sue conseguenze. Abbiamo letto prima con Andrea, quindi non lo rileggiamo, che in Romani, che per il peccato di un solo uomo la trasgressione e quindi la colpa è passata su tutti gli uomini, e con tutti gli uomini noi ne paghiamo le conseguenze. La morte è entrata nel mondo a causa di questo. Dice sempre la lettera ai Romani: non c'è nessun giusto, e poi continua: neppure uno, perché non ci illudiamo che sia qualcosa di generale della società. No, non c'è nessuno giusto, nessuno di noi qui dentro, nessuno di noi lì fuori, degli altri lì fuori, può dire in assoluto di essere senza peccato. Dice sempre l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera che se diciamo di essere senza peccato noi inganniamo noi stessi, siamo bugiardi. Quindi questa è la nostra natura. Volete vedere cosa siamo diventati? Bene, leggiamo in Isaia, al capitolo 64, versetto 6, e troviamo delle parole che descrivono molto bene la nostra società. Tutti quanti, nessuno escluso, siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie, la nostra iniquità ci porta via come il vento. Tutti hanno peccato, nessuno escluso. E tutti sono privi della gloria di Dio. Cos'è la gloria di Dio se non la manifestazione delle sue qualità, dei suoi attributi? Abbiamo visto prima la sua santità, la sua bontà, la sua fedeltà, e la sua onnipotenza e così via. Tutte queste qualità messe insieme sono in qualche modo definibili come la sua gloria. Noi non possiamo in nessun modo essere a contatto con questo Dio nelle condizioni in cui siamo. Credi tu questo? È questo un punto chiaro nella tua mente? È un insegnamento delle scritture al quale tu poni veramente fiducia? Nel quale tu poni veramente fiducia? Perché potrebbe essere questo il motivo per cui in molte situazioni tolleriamo o scusiamo il peccato e le sue conseguenze, o cerchiamo di minimizzare, oppure potrebbe essere questo il motivo per il quale, per esempio, non parliamo, non abbiamo alcuna urgenza di parlare del Signore a coloro che ancora non lo conoscono. La terza verità a cui volevo mettere in fondo la domanda, credi tu questo, è che l'uomo è giustificato, secondo la scrittura, mediante la fede. Abbiamo letto prima in Romani 5:1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vi ricordate la descrizione che vi facevo prima della scena della crocifissione di Gesù? Bene, Gesù ha portato nel suo corpo, i nostri peccati. Quando era lì sulla croce, lui ha subito l'abbandono da parte del Padre, ha subito la condanna che spettava a noi. Dio non ha semplicemente allontanato i nostri peccati o come ricordiamo spesso, è vero, i nostri peccati sono stati allontanati, da noi per sempre. Ma questo non è avvenuto solo ai nostri peccati, perché dove erano i nostri peccati? Erano nel corpo di Cristo quando questo è avvenuto. Quindi quando Dio ha condannato e ha fatto ricadere la sua ira sui nostri peccati, quell'ira è ricaduta sul Figlio suo, per amore nostro, perché non c'era altro modo per cui tutti gli attributi, tutta la gloria di Dio potesse essere rivelata se non attraverso il sacrificio di Cristo. Non c'era altro modo perché noi potessimo essere salvati da questo Dio giusto, se non che lui stesso si caricasse del prezzo che richiedeva la nostra colpa. Qualcuno doveva pagare. E non poteva essere un imperfetto, perché un imperfetto pagherebbe semplicemente meritando per la sua colpa. Dunque nella sua parola ci viene detto che per fede in Cristo, in questo sangue, noi otteniamo un perdono completo, totale. Credi tu questo? Dio ha stroncato suo figlio mentre portava nel suo corpo i miei peccati. E solo lui dunque può giustificare, può rendere giusti noi, dichiarare giusti noi, se abbiamo fede in Cristo Gesù. Se non hai ancora dato la tua vita al Signore, se non hai ancora riconosciuto questo come vero nella tua vita, se non hai ancora riposto la tua fiducia in queste parole, allora oggi è il tempo della salvezza, oggi è il giorno in cui Dio ti chiede di farlo. Se invece sei già un figlio di Dio, è già da tempo che hai dato la tua vita al Signore, hai riconosciuto che i tuoi peccati erano in Cristo quando Lui ha pagato su quella croce, allora perché tante volte ti lasci abbattere e ritorni nella tristezza del ricordo dei tuoi peccati? Lascia perdere. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Vai avanti, cammina per fede andando incontro al Signore in una vita sempre più verso la perfezione. Ovviamente ci sporchiamo, certo, camminando non smetteremo mai di peccare, ma tutti i nostri peccati, passati, presenti, futuri, sono stati condannati in Cristo, e dunque quello che a noi rimane è di cercare una vita sempre più pura, sempre più santa, nel rispetto di quello che il Signore ha compiuto per noi. Ma come ha detto un predicatore, c'è un solo supereroe in questa storia e non siamo noi. Quindi il Signore è Lui che ha compiuto tutta quest'opera e noi, a noi spetta solo la fede e una vita di riconoscenza per quello che Lui ha fatto. Vado avanti, vi dico anche di quest'altra verità sulla presenza di Dio nella vita del credente. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, e ancora io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È vero, sappiamo, perché lo leggiamo, che ci sono delle promesse che il Signore fa al suo popolo, dicendo che possiamo stare tranquilli perché Dio è con noi, perché Lui è con noi e ci sostiene e ci protegge. Io sono con voi tutti i giorni. Credi tu questo? Lascia stare io sono con voi, metti io sono con te. Credi tu questo? Ora spostiamoci di nuovo su Marta e vediamo un secondo aspetto. Dice Gesù, sempre gli aveva detto, no? Credi tu questo, cioè quello che io ti ho detto sulla resurrezione, credi che sia vero? Dunque Marta ascolta le parole di Gesù, versetti 25 e 26, quando le dice: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ora, queste frasi in qualche modo contraddicevano l'esperienza che Marta stava avendo. E qual era la sua esperienza? Guarda Gesù, sono d'accordo, però magari tanto la prima parte, ma la seconda, chi vive e crede in me non morirà mai, mi stona un po', perché Lazzaro credeva e adesso sta in una tomba. Tu mi dici di credere in queste parole, ma la mia esperienza, almeno a una prima vista, contraddice quello che tu mi dici. Come faccio io a rimettere fede in questa difficile verità? Ora, è vero, noi abbiamo bisogno di capire ciò in cui esercitiamo fede. Però pensateci un attimo, noi siamo qui stamattina perché abbiamo riconosciuto che Dio ha mandato suo figlio, e questo figlio si è incarnato, è nato da una donna, il concepimento non c'è stato tra uomo e donna, ma Dio ha operato in una donna perché questo figlio potesse essere l'incarnazione di Dio. E questo bimbo è nato, è stato messo in una mangiatoia, è stato allattato da una donna in carne ed ossa, è cresciuto e ha operato per 33 anni, fino al giorno in cui è stato messo sulla croce e poi è stato risuscitato il terzo giorno. Paolo dice a Timoteo, in 1 Timoteo 3,16, senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Sono poche le volte in cui nella parola viene usata la parola mistero. Questa è una di quelle. Se sei stato in grado di mettere fede nella verità dell'incarnazione, non c'è nient'altro che ti possa in qualche modo ostacolare per avere fede, perché questo era il più difficile dei punti. In qualche modo il Signore ci prepara a mettere fede in Lui nelle cose difficili fin dall'inizio. Se tu credi che Dio abbia potuto mandare suo figlio in carne e ossa in questo mondo, allora non c'è nient'altro in cui tu non possa avere fede. Se tu credi che Dio abbia potuto resuscitare un morto, non c'è nessun'altra cosa più difficile. Ovviamente, vi ripeto, la fede non va riposta nelle nostre interpretazioni, ma in quello che è scritto qua, non in quello che vi dico io. Ma andate a casa e verificate le cose che conoscete e rifatevi questa domanda. ci sono uomini che hanno dubitato davanti alle parole di Gesù. Gesù gli diceva: il mio sangue è vera bevanda, il mio corpo, la mia carne è vero cibo. Voi dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. E alcuni discepoli gli dicono: ma Signore, ma come possiamo mangiare la tua carne e bere il tuo sangue? Il tuo parlare è difficile, chi può ascoltarlo? E andarono via. Molti, rimasero con lui 12 uomini. E a questi 12 uomini il Signore chiese: non ve ne date neanche voi? Un solo tra questi 12 risponde delle parole che sono rimaste fino a noi. A chi ce ne andremmo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Credi tu in tutte queste difficili parole, anche quando sono contraddittorie con la tua esperienza? Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. È difficile quando la stretta della sofferenza è forte. Ma in quei momenti, è proprio in quei momenti che il Signore ci fa visita con queste parole, ed è in quei momenti che, se non crediamo a queste promesse, ci perdiamo totalmente le sue consolazioni. Ci dice anche che non saremo provati al di là delle nostre forze, vero? Quante volte ho dubitato queste parole? Signore, questa mi sembra molto al di là delle mie forze. Credi tu questo? E ancora adesso veniamo proprio al vero problema di Marta. Lei aveva un problema. Non credeva che questa verità che il Signore le aveva detto poteva applicarsi a lei. Non ci credeva. E lo vedete da come lei reagisce. Ora, è strano, vedete il suo ragionamento. Lei dice: sì, Signore, certo, risusciterà, ma nell'ultimo giorno, con tutti gli altri. Lei era capace di mettere fiducia nel fatto che Dio avrebbe risuscitato miliardi di persone morti da migliaia di anni, chissà cosa sono adesso, polvere, e non credi che Lui sia in grado di risuscitare una persona che è morta da 4 giorni. Perché? Perché quella verità nella quale a volte noi diciamo di credere è talmente lontana da noi nello spazio e nel tempo che la vediamo lontana e in qualche modo ci sembra più semplice crederci. Ma se veramente ci mettiamo ad analizzare le cose, ci rendiamo conto che anche noi come Marta, quindi non voglio giudicarla nel modo più assoluto, ma anche noi come Marta siamo molto più disponibili a credere a una verità che è generale, che è lontana dalla nostra applicazione personale, rispetto a quello che invece è qui e ora, e alle conseguenze che questo credere ha sulla mia condotta e sulle mie convinzioni. Ah, Signore, ma io so che Tu perdoni tutti i peccati, perché Tu sei un Dio buono, e perché in Gesù Tu hai condannato tutti i peccati dell'umanità. E quindi chi crede, io so che Tu perdonerai tutti i peccati. Credi Tu questo? Ai miei peccati? Ah no, vabbè, i miei peccati sono più gravi. Il Signore non può perdonare quello che ho fatto. È vero, quante volte vi sarà capitato di parlare con qualcuno che dice: no, io le ho fatte troppe perché il Signore mi possa perdonare. Si crede a quello che è generale, ma poi quando dobbiamo stringere non siamo disposti ad abbracciare personalmente la singola verità che leggiamo. È così anche per noi che invece crediamo, ripeto, crediamo che tutte le cose cooperano al bene di tutti, ma quando si tratta di me, quando si tratta del fatto che devo affrontare necessariamente questa valle dell'ombra della morte, sono solo, allora forse questo mi mette nel dubbio, mi mette nell'angoscia. E invece è proprio lì che io devo afferrare queste parole, perché a volte siamo disposti a credere a tutto tranne che a ciò che ci dà veramente consolazione. Perché facciamo questo? Se abbiamo riconosciuto che Dio è degno della nostra fiducia, allora questa fiducia va messa nelle singole promesse, nelle singole parole che Lui ci ha rivolto. Vado alla conclusione. Credi tu in questa verità concreta? Ora, se voi non sapeste che il nostro palazzo sta andando a fuoco, Beh, voi benestareste tutti come state adesso, tranquilli e seduti, perché nella vostra mente siete convinti che il palazzo non sta andando a fuoco. Ora, tranquilli, non va a fuoco. È solo un esempio. Il palazzo non sta andando a fuoco, però mettete che a un certo punto entra un vigile del fuoco. Entra e il pompiere, urlando, ci dice: uscite tutti perché il palazzo è in fiamme. Che succede? Vi alzate, no? Tutti di corsa, me compreso, si corre. Vero? Le nostre convinzioni determinano le nostre azioni. Qual è l'azione di Marta in questa circostanza? Segue Gesù, vanno tutti al sepolcro. E cosa succede al sepolcro? Gesù ordina di togliere la pietra ed è lì che si deve vedere la fede di Marta, vero? Concreta, pratica. Cosa dice Marta a Gesù? Ma Signore, adesso magari, ecco, aprire la pietra mi sembra un po' esagerato, perché Lazzaro puzza, è il quarto giorno, cioè è decomposto, non è un bello spettacolo, lascia, credi a me. Marta sapeva che Gesù era lì per Lazzaro e sapeva che Gesù poteva fare ogni cosa, ma davanti alla prova pratica, al momento in cui questo doveva diventare vita vera, evidente, allora la sua fede è venuta a meno. Aveva bisogno, come vi dicevo prima, di trovare consolazione in questo senso, cioè di applicare e digerire veramente quello che Dio le voleva spiegare. A volte anche noi siamo così, proprio come lei. Preghiamo il Signore perché sappiamo che Lui ascolta. E poi ci meravigliamo quando Dio esaudisce le preghiere. Non ci puoi credere, il Signore mi ha esaudito. E certo, Dio è fedele. Ho letto su un libro a proposito di questo che è come se ci meravigliassimo del calore dei raggi del sole d'estate. È normale, perfettamente normale. Ciò che magari non è normale è che Dio faccia delle promesse, ma il fatto che Dio mantenga le promesse non è anormale, è perfettamente normale perché Lui è fedele. Perché ci meravigliamo quando Dio fa semplicemente quello che è nella sua natura? Esaudisce le preghiere perché ascolta i suoi figli. È normale che Dio lo faccia. E così, con tante altre cose, in tanti altri aspetti, la nostra fede manca di questa concretezza. Io non lo sto spiegando a voi, sono il primo che ha bisogno di mettere queste cose in pratica, perché è vero, troppe volte quello che diciamo è teoria, ma poi quando veniamo messi alla prova e ci manca la consolazione, questo rende proprio evidente il fatto che non abbiamo una fede realmente concreta e abbiamo bisogno di esercitarla. Come? Molto semplice. La prossima volta che apri la Bibbia, oggi o domani, davanti a quello che leggi, fatti in fondo questa domanda: credi tu questo? Credi tu questo? Dice il Signore nel libro di Malachia 3:10: mettetemi alla prova. E vorrei che questa fosse la vostra sfida personale di questa settimana. Mettete Dio alla prova in qualche sua promessa. Fatelo. Mettete Lui alla prova pratica e cerchiamo di raccontarci dopo come è andata. E caro amico, cara amica, ricordati che dalla scena, dalla storia di Lazzaro, anche tu devi e puoi imparare una lezione: che i morti puzzano, e il Signore dice che noi siamo, senza Dio siamo morti. Quindi se la nostra vita in qualche modo ha per noi stessi un cattivo odore, è perché abbiamo bisogno di un intervento sovrannaturale da parte di Dio. Quell'intervento è possibile perché Gesù ha preso su di sé tutto lo sporco dei nostri peccati, tutto ciò che era marcio a causa nostra, Gesù l'ha preso sulle sue spalle. E se tu credi in Lui, Lui può mandare indietro il processo di decomposizione, come già è avvenuto nel corpo di Lazzaro, questa volta in un senso anche spirituale. Rimanderà indietro tutto quanto, perché Lui produrrà una nuova vita, e questa nuova vita è una vita abbondante, visibile, che trasforma, che dà gioia, che dà pace e che non può essere altro che trasmessa agli altri. Il Signore ci benedica e benedica la sua parola. Amen.